Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. L'edizione del radiogiornale di oggi sarà dedicata in gran parte alla morte e alla vita di Papa Francesco, deceduto all'età di 88 anni. L'annuncio è venuto questa mattina alle 7.35 con dirette da Piazza San Pietro e non solo, con analisi e schede. Ripercorremo la carriera di Jorge Maria Bergoglio, eletto Papa il 13 marzo del 2013, il primo Papa venuto da lontano, il primo Papa non europeo, un Papa latinoamericano definito riformista che non aveva paura a utilizzare parole forti con i grandi del mondo, contro le guerre, sempre accanto ai più deboli, agli ultimi come li definiva lui. Avremo al microfono chi l'ha conosciuto bene, molto bene, avremo le reazioni anche da qui, dalla Svizzera italiana. In Svizzera Papa Francesco era venuto una sola volta, si era interessato però molto allo studio sugli abusi della Chiesa Cattolica nel nostro paese. Poi ci sarà il resto dell'attualità. In primo piano quindi la morte di Papa Francesco.
Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7.35 di questa mattina ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale.
L'annuncio, il toccante annuncio della morte del pontefice, annuncio come vuole il rituale da parte del camerlengo, il cardinale Kevin Farrell. Ieri Papa Francesco era comparso dal balcone della Basilica di San Pietro per partecipare alle celebrazioni della Pasqua e per impartire la benedizione Urbi et Orbi. Si era pure concesso un bagno di folla tra i fedeli. Noi quindi andiamo proprio in Piazza San Pietro, dove c'è per noi Anna Valenti. Anna, ieri ci avevi raccontato questa apparizione. In questo momento appunto tu sei in Piazza San Pietro, piazza che immagino cominci a riempirsi di fedeli. Cosa vedi? Cosa ci racconti, Anna?
La piazza si sta continuando a riempire, ovviamente appunto come potrete immaginare questa è una domenica di festa, quindi si stava riempendo anche di fedeli che erano pronti a seguire la messa, ma anche di tantissimi gruppi di turisti. Ecco, diciamo che il momento più toccante è stato quando hanno cominciato a suonare attorno a mezzogiorno le campane a morto. Ecco, lì questa moltitudine si è trasformata in silenzio. Continuano ad affluire i pellegrini, continuano ad affluire appunto i fedeli che vogliono comunque in una qualche maniera omaggiare Papa Francesco. È una notizia che ha preso in contropiede tantissimi di noi giornalisti per primi, che non ci aspettavamo questa notizia questa mattina, proprio perché, come dicevi tu, ieri si era mostrato, si era fatto vedere alla folla, aveva salutato i fedeli, la voce era sì debole, vero, però erano tutti segni che per noi volevano segnalare, sottolineare una ripresa. E invece la constatazione oggi, in queste ore, è che in realtà fosse un saluto di commiato quello di Papa Francesco.
Sì, in effetti Anna hai ragione, Papa Francesco era apparso molto affaticato, con un filo di voce, era riuscito ad impartire l'Urbi et Orbi, però aveva, diciamo con parole comunque lette dal suo entourage, molto forti, ma proprio questa mattina avrebbe dovuto essere in collegamento con la sala stampa vaticana da Casa Marta, dalla sua residenza. Invece Anna è arrivato l'annuncio della morte.
Sì, infatti ci è arrivato un messaggio Telegram, esattamente non si capiva che cosa fosse riferito, ma pochi minuti dopo è arrivato in realtà l'annuncio appunto del fatto che Papa Francesco fosse morto. Ecco, non abbiamo ancora capito se appunto se era un aggiornamento che Papa Francesco volesse fare con noi o se in realtà si stessero già preparando a dirci la notizia, che poi non sono riusciti a trasmetterci, perché ancora oggi, ancora adesso, in questo momento, noi non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte del Vaticano su, per esempio, come si è svolta la morte, che cosa possa essere stato un'eventuale causa. Si pensa che sia stato un ictus, appunto, legato probabilmente alla malattia, capita spesso, e appunto stiamo ancora aspettando notifiche e notizie. Comunque, prima io ti parlavo della commozione della piazza, lasciami dire che La persona che forse più mi ha colpito è stato un senza tetto, mentre io stavo cercando di arrivare dalle stradine secondarie per giungere in piazza, è totalmente disperato per la morte di Papa Francesco, e questa la dice lunga sul rapporto che lui aveva con gli ultimi della terra, con i poveri, i più poveri, perché lui qui li aveva accolti. Lungo Viale della Conciliazione sono molti i senza tetto che stazionano qua tutti i giorni. Lui appunto aveva concesso la possibilità di farsi delle docce, aveva avuto sempre un'attenzione per lui, potevano prendere i medicamenti, ecco, e questa immagine rende anche l'umanità di un papa, che è il papa appunto della gente.
Un'immagine sicuramente molto toccante, che dice tanto tanto di Papa Francesco. Anna Valenti in Piazza San Pietro, l'avete sentito, la ritroveremo nei prossimi appuntamenti informativi. La nostra corrispondente ha preparato un contributo che vi propongo di ascoltare ora, che ripercorre il pontificato di Papa Bergoglio. Sentiamo.
Fratelli e sorelle, buonasera.
13 marzo 2013. Queste le poche timide parole che Jorge Mario Bergoglio pronuncia dal balcone della Loggia Centrale, dal neo eletto Papa. Un saluto semplice, ma che rompe ogni protocollo. La folla tripudiante capisce subito di essere di fronte a un pontefice diverso.
Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Un papa che rifiuta la croce d'oro e tiene quella di ferro da vescovo, che rifiuta di vivere nel palazzo apostolico preferendo Casa Marta. Di nazionalità argentina, figlio di migranti italiani, Bergoglio è il primo papa non europeo, il primo papa gesuita, il primo a scegliere il nome Francesco.
Francesco d'Assisi è per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato, l'uomo povero, come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
Un nome che è un manifesto della Chiesa Cattolica, che Francesco sogna di guidare e a cui durante tutto il suo papato ha cercato di dare vita, riformandola e mondandola dai suoi mali.
La malattia della rivalità e della vanagloria, la malattia dell'accumulare, la malattia del profitto mondano, quando l'Apostolo trasforma il suo servizio in potere e il suo potere in merce per ottenere profitti mondani o più poteri.
Per mettere fine agli scandali e alla gestione allegra, Francesco dà vita a una riforma delle finanze vaticane. Trasparenza, norme antiriciclaggio, lotta alla corruzione, razionalizzazione delle spese, riduzione degli stipendi e stop agli affitti irrisori per cardinali, alcuni dei pilastri. Ma tra i mali più profondi che affliggono la Chiesa Cattolica, la piaga degli abusi sessuali commessi da sacerdoti sui minori. Tolleranza zero la via imboccata da Francesco.
Non ci sono spiegazioni sufficienti per questi abusi nei confronti dei bambini. Ecco perché nella Chiesa attualmente è cresciuta la consapevolezza di dover non solo cercare di arginare gli abusi gravissimi con misure disciplinari e processi civili e canonici, ma anche affrontare con decisione il fenomeno sia all'interno sia all'esterno della Chiesa.
Una Chiesa che Francesco durante il suo pontificato ha cercato di plasmare a sua immagine e somiglianza, rendendola attraverso le nomine più missionaria e decentrata.
La realtà si vede meglio dai confini. Se tu sei nel centro ti si scappa, se tu vai a un confine, se vai a un limite, di fuori vedi meglio la realtà.
Francesco, papa dei ponti, del dialogo interreligioso, della fratellanza, dell'ecologia, il papa dei migranti, un pontefice che con la sua comunicazione diretta, informale e anche via social ha saputo portare una ventata di novità e modernità nella Chiesa Cattolica, osannato dalle folle, alla ricerca sempre, costantemente dell'unità. Francesco però non ha fatto l'unanimità dentro e fuori la Chiesa. Tra i suoi più veementi detrattori, le frange conservatrici e tradizionaliste, critiche sulle troppe aperture e sulle molte ambiguità dottrinali di Papa Francesco. Dall'altra, i progressisti che chiedevano a Bergoglio più audacia, ad esempio abolendo il celibato per i preti e aprendo al sacerdozio per le donne.
Intanto i messaggi di cordoglio per la morte di Papa Francesco si stanno moltiplicando nel mondo e anche in Svizzera. Alle 15 alle 3 del pomeriggio, quindi in tutto il nostro paese, suoneranno le campane a lutto anche nella diocesi di Lugano, dove abbiamo raggiunto l'amministratore apostolico Alain de Rémy. Il contributo è di Francesca Calcagno.
Io dovevo curare il tempo di attesa e come sempre Papa Francesco arrivava in anticipo. Ci sorprendeva come ci ha sorpreso oggi con la sua morte e dunque è arrivato in anticipo, ho dovuto concludere quello che avevo previsto perché arrivava lui e tutti l'abbiamo accolto con tanta gioia. È stato un momento bello.
Arrivava in anticipo Papa Francesco ed era vicino alla gente. Monsignor De Rémy lo ricorda così durante l'unica visita che ha fatto in Svizzera a Ginevra nel 2018. De Rémy, che lo ha incontrato anche a Roma diversi anni fa, in udienza per quasi un'ora.
Ci siamo scambiati tante impressioni anche sui giovani, sulle guardie. È stato un momento molto toccante. La mia mamma ha potuto anche salutarlo alla fine dell'udienza privata e non sapeva come esprimersi, tanto era impressionata. E il Papa l'ha guardata e gli ha detto: ma signora, ci siamo capiti, cioè senza parole. E questo è tipico della sua attitudine di vicinanza.
Questa mattina abbiamo raggiunto anche Fra Mauro Iori, che conosceva bene Papa Francesco, è stato ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini dal 2006 al 2018.
Stavo proprio un momento fa sul piazzale della chiesa della Madonna del Sasso, abbiamo un gruppo dei pellegrini venuti da Tenero a piedi. E qualcuno mi dice: è morto il Papa. Dico: ma non è possibile, non è possibile. Eppure tutti me lo confermano, sì. Grande tristezza, perdo un padre, perdo un amico, perdo una persona che stimavo moltissimo, una persona che ho incontrato più volte.
Che uomo era, al di là appunto della persona di chiesa?
Era una persona veramente autentica, era una persona anche molto attenta alle persone. Penso che la sua attenzione ai più poveri, alle periferie, a chi fa fatica, questa era una preoccupazione profondamente sua, sì.
In diretta ora c'è Paolo Rodari, collega in RSI per molti anni vaticanista. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi.
Paolo, tu hai avuto un rapporto molto speciale con Papa Francesco, lo hai intervistato più volte. Innanzitutto ti chiedo: quando è stata l'ultima volta che hai sentito il Pontefice?
Ma in realtà è stato qualche mese fa, perché poi prima delle vacanze di Natale gli avevo scritto una mail, in verità, e mi ha chiamato poco dopo e abbiamo parlato un po', però stava ancora bene, ecco, in quel momento.
Paolo, immagino che anche tu oggi per te è una giornata alquanto triste, appunto grazie a questo rapporto che avevi con Papa Francesco. C'è un aneddoto personale che vorresti condividere con noi oggi?
Ma sì, ce ne sono tanti. Uno molto personale è stata una visita che gli ho fatto a Santa Marta insieme a, io ho un fratello disabile insieme a lui, e mi ricordo le sue attenzioni per mio fratello, questo mi colpì molto. E poi ovviamente l'altro ricordo grande è stata l'intervista che ho fatto per la RSI, in cui mi ricordo la sua disponibilità, soprattutto il fatto che sì, gli mandai io le domande che volevo fargli, ma lui neanche le voleva vedere, insomma, era come se si fidasse ciecamente. E ricordo anche come ha accolto tutti noi, insomma, la sua disponibilità anche ai cameraman, eravamo lì in tanti, insomma, ricordo che prima dell'intervista ci offrì delle cose da mangiare, insomma, la sua affabilità, questo ricordo.
Beh, un grande papa accogliente, lo abbiamo detto, sei stato per anni anche un esperto vaticanista, lo sei ancora.
Sì.
E io ti chiedo, Paolo Rodari, come definiresti il pontificato di Papa Francesco?
A me viene proprio da dire un pontificato della prossimità, nel senso che quel buonasera con cui inaugurò il pontificato la sera del 13 marzo 2013 disse già tutto, cioè lui voleva rompere la distanza fra il popolo e il vescovo di Roma, voleva essere vicino a tutti, no? Quindi un papa che si fa prossimo a tutti, che chiama al telefono tra virgolette tutti, che risponde alle lettere di tutti, che si fa vicino a tutti, nello stesso tempo un papa che sa arrivare in particolare però agli ultimi, di cui la scelta del nome Francesco. Quindi queste due cose, un papa prossimo e un papa per gli ultimi, e anche il motto della sua chiesa. Io glielo chiesi, scusate il gioco di parole, nell'intervista che gli feci per la RSI, gli dissi: qual è, come definirebbe la sua chiesa in uno slogan? E lui mi disse: una chiesa per tutti, per tutti, per tutti.
Grazie Paolo Rodari per averci dato queste immagini di Papa Francesco in diretta al Radio Giornale. E ora ritroviamo un'altra vaticanista, questa volta per l'ANSA, Nina Fabrizio, che collabora spesso e da tempo con noi. Buongiorno Nina e benvenuta anche a te.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Beh, Papa Francesco è stato un papa che quando aveva qualcosa da dire anche a livello politico lo diceva e anche in modo molto diretto. Nina, in che modo e fino a che punto è stato un papa coraggioso?
Ma è stato un papa molto coraggioso, ha avuto anche un'evoluzione in questo senso. Io penso che proprio le vicende del suo ultimo giorno, cioè di ieri, ci possono dire qualcosa. Molti ricorderanno che Papa Francesco, quando si è recato in visita ufficiale negli Stati Uniti, paese dove d'altronde non era neanche mai stato nella sua vita, sul volo di ritorno, rispondendo alla domanda di un giornalista, fu molto diretto nei confronti di Donald Trump, che era alla prima amministrazione, disse in merito alla questione che si affrontava allora, cioè della costruzione del muro di separazione con il Messico, lui disse: ecco, chi fa questo non è cristiano. Oggi ci troviamo di nuovo una presidenza Trump, abbiamo visto ieri il saluto col vicepresidente Vance, ma abbiamo visto anche un papa diverso, certo, la convalescenza, e oggi apprendiamo anche della sua morte. Ma il Papa ha capito che doveva azionare soprattutto la leva del dialogo, che si deve dialogare, questo lo abbiamo capito in tutti questi anni, ma soprattutto con chi è più lontano. Certo, uno potrebbe dire Vance è cattolico, ma interpreta il cattolicesimo, diciamo, rispetto ad alcuni principi come la difesa della vita, la difesa della famiglia, e non magari rispetto ad altri che sono quelli che Francesco ha cercato in questi anni di far emergere insieme agli altri, perché poi molte volte è stato appunto descritto anche in modo molto divisivo, ma forse lui ha cercato di recuperare una parte che era andata, diciamo, più nell'ombra.
Nina, tu hai seguito anche gli ultimi mesi, questi mesi difficili di un papa malato, lo sappiamo, stanco, ma che non ha mai mostrato, almeno pubblicamente, la volontà di fare un passo indietro, come compiuto invece ad esempio dal suo predecessore, Papa Ratzinger. Questo dice molto sul profilo e sul carattere di Papa Francesco. Tu cosa ne pensi, Nina?
Sì, il Papa non ha mai usato queste parole molto tranchant che sono state usate per esempio dal cardinale Zivic nei confronti di Giovanni Paolo II, quando disse non si scende dalla croce. Però è quello che lui ha interpretato, cioè questo non scendere mai dalla croce. Io vi posso testimoniare anche i quasi 2 mesi di degenza al Gemelli, una degenza che sappiamo è stata molto blindata, eppure traspariva, si percepiva questa sua volontà di fare di tutto veramente per rimettersi in piedi, per questo senso di urgenza di essere di nuovo presente tra i fedeli e di avere ancora qualcosa di grande, di importante da dare al mondo. Lui sentiva l'urgenza di questi tempi, chiaramente le guerre, ma non solo le guerre, anche questi scenari drammatici che conosciamo, Haiti, il Sudan, le catastrofi anche ambientali. Lui sentiva l'urgenza di questo tempo e quindi aveva veramente una fretta di tornare.
Nina Fabrizio, io ti ringrazio per essere intervenuta a Radio Giornale, ti auguro un ottimo lavoro oggi. Buona
anche
giornata.
Anche a voi, buona giornata.
E nonostante una presenza svizzera secolare in Vaticano, quella della Guardia Pontificia, i rapporti fra Papa Bergoglio e la Confederazione non sono stati molti, ma sono stati intensi, soprattutto sulla questione degli abusi nella Chiesa Cattolica. Papa Francesco aveva pure lodato la neutralità elvetica. Da Berna, Alessio Veronelli.
Scompare un grande leader spirituale e un instancabile promotore della pace. Questo ha pubblicato via social media la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, che ha poi aggiunto che il grande senso di umanità di Papa Francesco ha toccato non solo i cattolici. Un papa che spesso sorprendeva per l'improvvisazione nei suoi discorsi, ma che ha molto fatto riflettere, pubblica invece la Conferenza dei Vescovi Svizzeri, il cui presidente, Monsignor Charles Moreau, ricorda la semplicità dei rapporti nei suoi incontri con il pontefice, un papa che si è anche rivolto con benevolenza alle altre religioni. Papa Bergoglio, la Svizzera la conosceva solo di passaggio, aveva detto lui, e da papa Francesco nella Confederazione ci è stato una volta sola, era il 21 giugno 2018 e alla Palexpo di Ginevra celebrò messa davanti a circa 30.000 fedeli. Fortemente impegnato contro gli abusi sessuali nella Chiesa, Papa Francesco aveva ricevuto in Vaticano anche delle vittime svizzere, dando loro udienza privata, e si era molto interessato allo studio curato dall'Università di Zurigo, che aveva portato alla luce più di 1.000 casi nella Confederazione. Della Svizzera, Papa Francesco aveva detto essere un paese con una personalità propria ma universale, e della sua neutralità non un modo per lavarsene le mani, ma una vocazione di equilibrio e unità. Nel novembre 2023, Papa Bergoglio aveva poi nominato cardinale l'arcivescovo vallesano Emil Paul Cerrig, già nunzio apostolico. Cerrig, che con l'altro cardinale svizzero in vita, l'ex vescovo di Basilea Kurt Koch, potranno ora eleggere in conclave il nuovo papa.
Passiamo adesso al resto dell'attualità con una notizia giunta poco fa. Klaus Schwab, il fondatore, lo storico fondatore del Forum Economico Mondiale di Davos, ha annunciato le sue immediate dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio di Fondazione. Non ha fornito dettagli sulle ragioni della sua partenza. Schwab era in carica da meno di un anno. Nel maggio dello scorso anno aveva annunciato le sue dimissioni dalla carica di presidente esecutivo del Forum, per assumere appunto quella di presidente del Consiglio di Fondazione. Peter Brabeck Letmat, ex presidente del Consiglio di Amministrazione di Nestlé, è stato nominato all'unanimità al ruolo di presidente ad interim, mentre un comitato di selezione è stato istituito per individuare un successore. Andiamo in Medio Oriente. La mezzaluna rossa palestinese ha respinto le conclusioni dell'indagine dell'esercito israeliano sull'uccisione di 15 paramedici palestinesi il mese scorso a Rafah, secondo la quale l'accaduto sarebbe riconducibile a un errore. I particolari nel servizio del nostro collaboratore Michele Giorgio.
L'uccisione da parte di soldati israeliani il mese scorso a Rafah di 15 paramedici palestinesi a bordo di ambulanze della Mezzaluna Rossa e dell'ONU non rappresenterebbe una violazione del codice etico delle forze armate dello Stato ebraico. La sparatoria invece sarebbe stata causata da gravi errori professionali. Sono queste le conclusioni alle quali è giunta l'indagine ufficiale svolta dal generale israeliano in pensione Yoav Har-Even su quello che i palestinesi e varie organizzazioni internazionali hanno condannato come una delle violenze più gravi compiute contro operatori sanitari a Gaza. L'inchiesta ha portato alla rimozione di un comandante militare. Secondo l'esercito israeliano, soldati della brigata Golan avevano ricevuto informazioni di movimenti sospetti di miliziani di Hamas nell'area di Tel el Sultan. Avrebbero quindi erroneamente identificato le ambulanze con mezzi della polizia del movimento islamico. L'esercito avrebbe poi sepolto in una fossa comune i corpi degli uccisi per impedire che venissero mangiati dagli animali e ha schiacciato, dice sempre l'inchiesta israeliana, per errore gli automezzi di soccorso ritrovati assieme ai cadaveri. Questa versione è stata seccamente smentita dalla Mezzaluna Rossa palestinese, che parla di un'indagine piena di bugie e volta soltanto a giustificare l'uccisione dei paramedici. Inizialmente Israele aveva affermato che i mezzi di soccorso procedevano con le luci spente, causando l'errore dei soldati, ma un video diffuso dal New York Times ha poi dimostrato il contrario, costringendo i comandi israeliani a fare retromarcia. Secondo l'autopsia svolta dai medici di Gaza, alcune delle vittime sarebbero state uccise con colpi sparati a bruciapelo alla testa. Israele nega.
La guerra commerciale avviata dal presidente americano Donald Trump arriva anche nei cieli, negli spazi aerei. La Cina ha iniziato a rimandare negli Stati Uniti degli aerei della Boeing. Questo avviene dopo la decisione di sospendere tutti gli acquisti dal colosso americano. Una mossa inserita nelle ritorsioni di Pechino ai dazi di Donald Trump, ma che potrebbe anche celare altri obiettivi politici. I dettagli con Lorenzo Lamperti.
A Seattle, nell'hub della Boeing, da sabato lunedì ci sono stati due atterraggi imprevisti. Si tratta di due jet 737 del colosso degli Stati Uniti, rispediti a casa dalla Cina. Entrambi sono arrivati ancora con la livrea della compagnia Xiamen Airlines, a cui erano destinati. Ma poco prima dell'entrata in servizio sono stati rimandati indietro. Nessun problema tecnico, i due jet sono vittime della guerra commerciale tra Washington e Pechino. La scorsa settimana il governo cinese ha sospeso tutti gli acquisti di aerei e dispositivi Boeing da parte delle sue compagnie, una delle ritorsioni contro i dazi imposti da Donald Trump sui prodotti cinesi. Congelati anche gli affari già programmati e stop a 179 ordini che avevano una consegna prevista tra il 2025 e il 2027. Visti due aerei rispediti indietro con la giustificazione dei prezzi troppo alti, non sembrano al sicuro nemmeno quelli già consegnati. Nel 2024 gli Stati Uniti hanno esportato in Cina quasi 12 miliardi di dollari in aerei e componenti, senza importare praticamente nulla. Ma ora Pechino punta a sviluppare l'industria nazionale. Significativo che lo stop alla Boeing sia stato ordinato proprio nel giorno in cui il Vietnam firmava il primo accordo internazionale per l'acquisto di jet C919 della Comac, la compagnia con cui la Cina promette enfaticamente di competere coi colossi occidentali. Non è peraltro escluso che il blocco di Boeing possa essere usato come leva per migliorare i rapporti con Europa e Francia. In che modo? Promettendo un aumento degli acquisti d'Airbus, magari durante la visita in Cina del presidente francese Emmanuel Macron, prevista tra fine maggio e inizio giugno.
È stata violata numerose volte la tregua pasquale in Ucraina. Secondo Kiev, le forze russe avrebbero colpito oltre 2000 volte. Anche Mosca accusa gli ucraini di migliaia di violazioni e dice che ne fornirà presto le prove. In questi fuochi incrociati di guerra sono finiti spesso anche i boschi, soprattutto le foreste vicino al fronte sono state bersagliate dall'artiglieria o incendiate dalle bombe. Ma c'è un professore di botanica di Kharkiv che con i suoi studenti e le sue studentesse sta cercando di salvare i boschi della regione. Come? Ce lo racconta nel reportage Cristiano Tinazzi.
Salve, sono Yuri. Qui proprio davanti a casa mia potete vedere due alberi interessanti, un abete del Colorado e un pino giallo, un pino americano.
America.
Il professor Bengus è un botanico. Vive nel quartiere di Saltivka, nel nord di Kharkiv. Al nostro appuntamento si presenta con le sue armi di ordinanza. Una vanga e un sacchetto di ghiande. E scopriremo presto il perché. Stiamo raggiungendo quello che oggi appare più come una ferita aperta che come il parco di Zurabli. Le persone non capiscono. Pensano che un bosco sia fatto solo di alberi, ma una foresta non è fatta solo di alberi. Ci sono molti organismi come erbe, insetti, funghi, animali, uccelli e tante altre cose. Di fronte al declino della pineta, l'idea iniziale di ripiantare giovani pini si è rivelata inefficace a causa della persistenza di questo fungo che continua a nutrirsi anche dei pini morti, racconta il professor Bengus. La vera soluzione risiede nella promozione della biodiversità, impedire la diffusione incontrollata del fungo sfruttando la connessione tra le radici dei pini e introducendo altri funghi simbiotici protettivi. Tuttavia, data la vasta diffusione della malattia, è necessario introdurre altre specie vegetali. E io ho pensato a introdurre la quercia. Le querce favoriscono la biodiversità e sono benefiche per insetti e uccelli. Ma la malattia che ha devastato questa foresta non è stata l'unica piaga. Il tentativo di piegare Kharkiv da parte dei russi ha lasciato qui un altro tipo di cicatrice, l'impatto devastante dei colpi di artiglieria. E ancora, lo scorso 17 settembre, una bomba aerea ha colpito l'area, incendiando la foresta e lasciando dietro di sé solo cenere e alberi anneriti. Ma in questo scenario di distruzione, una luce di speranza si è accesa grazie alla visionaria iniziativa di un uomo che ama profondamente questo luogo e il mondo vegetale. Il professor Bengus ha lanciato un'idea semplice quanto potente. Dobbiamo riportarlo in vita. La sua proposta ha trovato subito il sostegno di tantissimi studenti e forse per molti è stato anche un modo per non pensare alla guerra. Mi chiamo Lisa, ho 16 anni e frequento la nona classe del liceo numero 26 di Kharkiv. Sono appassionata di biologia, botanica e tutto ciò che riguarda la vita e la natura. Mi sta molto a cuore la protezione dell'ambiente e credo che le malattie delle piante si possano curare con le risorse che la natura stessa ci offre. I miei genitori mi sostengono in questa mia attività, anche se abito dall'altra parte della città e gli allarmi aerei a volte mi impediscono di partecipare. Ho scoperto questo progetto grazie al professor Bengus a scuola e mi ha subito entusiasmato. Voglio fare la mia parte per proteggere la natura e credo che, invece di distruggerla, possiamo coltivare la sua diversità. Ma chiediamo, ha senso preoccuparsi di un bosco quando intorno il mondo è in fiamme? Finché i nostri soldati ci difendono dalla Russia, noi dobbiamo difendere la nostra natura. E adesso che i nostri soldati stanno difendendo i nostri confini, in tanti luoghi la nostra natura è stata persa. Loro hanno il loro fronte di battaglia e noi il nostro.
E prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento alle 18 con 6 di sera, un'edizione consacrata soprattutto al pontificato di Papa Francesco, morto all'età di 88 anni. Io vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio.